intervento principale.
Sì. Grazie Presidente. Direi che tanto si è già detto non solo oggi, non solo in questa giornata sul bilancio previsionale, ma credo che si sia detto molto nei giorni scorsi, nei momenti di confronto e approfondimento che abbiamo avuto nelle commissioni dedicate al bilancio. Io concordo che non siano atti semplici quelli del bilancio, soprattutto per chi non è un addetto al lavoro, cioè io il mestiere faccio altro, quindi leggere certi dati non è una cosa semplice, però anche come Presidente di Commissione Risorse io non posso, cioè devo notare questo, che chi più ha partecipato ai lavori di Commissione sono anche quelli che hanno oggi presentato emendamenti, ordini del giorno e hanno fatto delle proposte, più o meno condivisibili, anche le nostre, non dico che devono essere per forza condivisibili da tutti. E quindi non credo che l'atteggiamento di non presentare niente perché non c'è stato il confronto, non c'è stata la possibilità di approfondire, sia l'atteggiamento, a mio punto di vista, un atteggiamento costruttivo, utile, anche perché i momenti dedicati ci sono e in tanti di noi hanno partecipato. Poi è vero, non è conciliare la vita lavorativa, familiare con quei tempi della politica non è semplice, ma non è semplice per nessun consigliere di quest'Aula. E come non posso credo che di bilancio e delle linee programmatiche del bilancio ne abbiano parlato il sindaco e gli assessori, ne abbiano parlato e si siano confrontati anche prima di arrivare al bilancio che è stato presentato il 22 dicembre all'interno dei tavoli istituiti che ricordava anche il consigliere Pellacani, con il confronto con le parti sociali, con il confronto con le associazioni di categoria, così come con le associazioni del terzo settore. Inoltre e quelli sono stati momenti importanti per raccogliere suggerimenti, linee, momenti di anche di, su cose su cui non sempre si è probabilmente d'accordo, ma non possiamo dire che non ci siano questi momenti, che non ci siano stati, come non ci siano stati momenti in cui l'assessore al bilancio è andato nei quartieri a presentarlo, a parlare, a confrontarsi con i cittadini che hanno voluto andare. E quindi credo che le linee guida, gli obiettivi principali di questo bilancio non è solo nella giornata di oggi che ne parliamo, ma sono qualche mese che ci sono state diverse occasioni. E i grandi numeri di questo bilancio sono stati detti, e mi piace di più ricordare i nomi dei progetti, quindi il progetto delle periferie già citato da diversi consiglieri, i numeri che accompagnano il progetto di riqualificazione MCM, così come il polo Sant'Agostino Estense. Si è parlato molto dell'aumento delle risorse in parte corrente per la manutenzione della città, del verde, delle scuole, e anche su questo se ne è parlato e si è approfondito il tema, e come Partito Democratico abbiamo anche appunto presentato, lo citava prima il collega, un ordine del giorno specifico dove tra l'altro ci sono azioni forte anche di partecipazione, viene ricordato e vengono richieste azioni di partecipazione ulteriori con la città stessa. E poi c'è questo discusso ampiamente, aumento di risorse per cercare di dare risposta alla richiesta di maggiore inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità. Ma quello che mi preme sottolineare non sono solo le risorse messe in campo, che sono alcuni capitoli sono ben specifiche, ben determinate, dopo ci ritornerò, però io credo che vada sottolineata la capacità progettuale dispiegata per proporre forme innovative. Su questo insomma io non mi trovo d'accordo con le critiche portate dal consigliere Morandi, dal consigliere Montanini. L'assessorato ha cercato di coniugare azioni sicuramente più assistenziali con azioni che invece cercano di fornire servizi integrati volte a rendere le persone che richiedono aiuto consapevoli intanto delle proprie risorse, delle proprie capacità azionali, residuali, che possono mettere in campo. E come diceva il mio collega Fasano prima, progetti che cercano di riattivare le persone, soprattutto perché oggi in situazioni di fragilità non ci sono solo le persone anziane, ma abbiamo ancora persone relativamente giovani che devono vanno aiutate, accompagnate a reinserirsi all'interno della nostra società. E quindi l'obiettivo è di creare percorsi differenziati e personalizzati in base ai bisogni, ma appunto anche alle capacità residuali. E credo quindi sia utile citare, ma solo per alcuni esempi esplicativi, la volontà di, non so, di rivedere l'organizzazione dei centri diurni territoriali per anziani, per andare verso un modello di spazi anziani che garantisca un sostegno alla domiciliarità, quindi alla scelta delle famiglie di tenere l'anziano comunque in casa, però dare sollievo alle famiglie e nel contempo garantire quella flessibilità di orari, di periodi che sono familiari stessi a richiedere. Oppure l'implementazione di esperienze modello tipo Canostra, cioè di un co-housing rivolto a persone con problemi di demenza e senile. La sperimentazione avviata, e qui c'è un'idea di come fare le cose, si studiano i problemi, si sperimentano e se funzionano si ampliano. La sperimentazione avviata con la collaborazione delle famiglie, delle associazioni, delle ASL ha dato risposte positive e quindi adesso si è pronti ad estendere la rete e così via con altri progetti che, dico, torno a ribadire, dopo aver analizzato i cambiamenti sociali, individuato chi oggi è veramente fragile, cercano di dare risposte che possono garantire comunque qualità, sostenibilità e innovazione. Tra le risposte ritorno su un punto di cui ho già parlato questa mattina in occasione della presentazione dell'ordine del giorno specifico, quello sulle politiche formative per ridurre l'abbandono scolastico e di conseguenza per aumentare attraverso l'acquisizione di competenze poi il livello di occupabilità della persona, e questa è prevenzione. Oggi non mi ricordo più se era il consigliere sempre Morandi che parlava che manca questa prospettiva di prevenzione, e qui siamo proprio in questa ottica invece. Infatti è del tutto evidente che senza istruzione e formazione professionale adeguata il rischio di stare ai margini della società è altissimo. Parlando quindi di prevenzione, di sguardo lungo, mi viene facile ricordare un passaggio con cui ho concluso il mio intervento lo scorso anno proprio in occasione della presentazione del bilancio, in cui sottolineavo positivamente il dato delle risorse in aumento per i servizi e il diritto allo studio degli studenti con disabilità. E come abbiamo constatato però le risorse durante l'anno che erano state inizialmente programmate non sono state sufficienti a coprire tutti i bisogni e quindi ci sono state variazioni di bilancio in questo senso, anche perché continua ad essere in costante aumento il numero di alunni e di alunne con certificazione, e anche quest'anno nel bilancio troviamo una spesa aggiuntiva di 390.000 euro per il sostegno alle scuole. Io credo che queste siano risorse indispensabili per portare avanti il progetto di integrazione scolastica, cui Modena ha da sempre creduto e forse è stata una delle prime città a credere fortemente nell'inclusione e nel progetto di vita degli alunni con disabilità. Mi chiedo però se oggi non sia il caso di interrogarsi sul modello e se non sia giunto anche il momento di provare a sperimentare anche in questo campo modelli innovativi che diano le risposte più adeguate in un contesto fortemente mutato, continuando a garantire la qualità dell'integrazione. Credo che un aiuto ci possa venire anche dalla nuova legge sugli educatori professionali presentata dalla parlamentare Vanna Iori, una pedagogista dell'Università di Bologna, che dovrebbe essere approvata insomma a giorni, e forse anche questo può essere un ulteriore strumento che possa dare un aiuto a cercare di capire se il modello che abbiamo è un modello che dà veramente risposta ai bisogni. Con questo contesto cambiato, la scuola credo che abbia in sé, in quanto proprio sistema di relazioni, enorme potenzialità. Pensiamo a come la collaborazione, il confronto, l'interazione, gli obiettivi comuni tra le diverse figure professionali possano, se in sinergia e nel rispetto delle specifiche competenze, trovare e sviluppare le strategie migliori per costruire dei progetti di vita di vera inclusione che non siano solo dipendenti da un costante aumento delle ore di copertura. In quest'anno si è puntato sull'innovazione, ad esempio, dei servizi scolastici e dopo aver sempre con questo metodo, analizzati i bisogni delle famiglie, si è iniziata la sperimentazione del servizio del nido, che ha portato a collocare nel polo per l'infanzia Triva alcuni servizi nuovi e improntati a una maggiore flessibilità di orari. E si potrebbe quindi cominciare a ragionare anche su proprio una sperimentazione del ruolo dell'educatore professionale, spostando il significato del termine da una concezione prevalentemente assistenziale ad una ancora più educativa. Parlando di disabilità, voglio fare un breve inciso sull'ordine del giorno presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che ha come oggetto sostegno alle politiche sulla disabilità. Questo era già un emendamento che, come ci aveva preannunciato il collega Bussetti in commissione, non avendo avuto il parere contabile favorevole, l'hanno ripresentato sotto forma di un ordine del giorno. Noi crediamo che proprio anche sulla misura, sì, era un emendamento questo, quindi l'idea di tenere in considerazione i bisogni dei centri occupazionali per disabili sia positiva, tanto che comunque la Giunta ci ha messo 100.000 euro su questo capitolo, mentre le risorse che loro pensano di riuscire a mettere sono ancora non certe, perché forse se si ricavano da dei risparmi e quant'altro. Quindi sicuramente proprio per la modalità con cui è stato presentato questo ordine del giorno non voteremo a favore, ma condividendo il centro e l'obiettivo comunque di questo ordine del giorno, e avendo però la consapevolezza che, come hanno fatto l'anno scorso nel caso della disabilità all'interno della scuola, nel momento di maggior bisogno le risorse sono state stanziate, analogamente possa accadere per i centri occupazionali. Parlando poi sempre di formazione e educazione, vorrei portare l'attenzione sui 600.000 euro previsti per le società e le associazioni sportive di base. Quanto anche prima si è citato che non ci sono investimenti sullo sport di base, in realtà c'è un capitolo dedicato che prevede tramite bando la possibilità di erogare contributi rivolti principalmente a progetti di qualificazione e miglioramento degli impianti in diritto di superficie in concessione. Questo è un segnale importante a mio avviso, perché noi sappiamo che questo bando era stato sospeso, il primo anno era di 250.000 euro, adesso ce l'abbiamo di 600.000. Ci ricorda che lo sport quindi non è solo quello che vediamo al centro del dibattito di oggi, è stato più volte citato il famoso caso, cioè il famoso stadio Braglia, no? Ma è un mezzo attraverso le diverse forme che oggi prende l'attività sportiva per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone, sentirsi bene, divertirsi, stare insieme, migliorarsi, mettersi alla prova. E tra le diverse funzioni dello sport, quindi, non possiamo che mettere in evidenza proprio quella educativa, soprattutto quella educativa nei confronti delle giovani generazioni. Questo, secondo me, non deve rimanere un semplice slogan da convegno, e quindi mettere risorse per garantire l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi di sport è una scelta importante che conferma l'attenzione al cosiddetto sport di base. Prima di concludere, vorrei fare un passaggio sull'ordine del giorno sempre presentato dai colleghi 5 Stelle, che adesso non trovo più, sul bilancio partecipativo. Su questo Modena non parte da zero, un'esperienza importante c'è stata, sì, ma non era una critica al collega Raboni, nel 2007-2009, però l'esperienza non è che abbia prodotto risultati così positivi. La scelta che si sta facendo in questi anni, ribadita anche all'interno del nostro ordine del giorno, è cercare di valorizzare l'esperienza all'interno dei quartieri e possibilmente di migliorarla. In più continuiamo a avere, l'ho citato all'inizio, i numerosi tavoli di confronto con i sindacati, le associazioni di categoria, il terzo settore, cioè una serie di azioni, di partecipazioni diverse e che coinvolgono con modalità diverse a seconda del tipo di persone, di che cosa rappresentano, quindi il confronto e la partecipazione. E quindi secondo me bisogna stare molto attenti a non sposare un brand, che è quello del bilancio partecipativo, che poi obbliga ad avere delle azioni molto specifiche, quindi come anche cercare i mediatori per alcune. Questo insomma è quello, Marco, abbiamo idee diverse, dopotutto sediamo da due parti diverse. E quindi noi, pur credendo nella partecipazione, crediamo che si deve provare a continuare nell'idea che abbiamo portato avanti in questi 2 anni. E concludo dicendo che questo bilancio, accanto ai grandi numeri di progetti citati all'inizio, continua a contenere diverse politiche che mettono al centro la persona e la sua comunità, politiche che cercano di promuovere comunque il benessere delle persone, perché comunque la persona, quando parliamo di persone fragili parliamo di questo, cercare di farle comunque stare bene, continuare a promuovere il dialogo e la costruzione di reti con i diversi attori del territorio, favorendo quindi anche la messa a sistema delle risorse che la città può offrire.